represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عملية الاقتحام استمرت لعدة ساعات.
Hoy, como nunca, debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Borse europee a picco dopo il crollo di Credit Suisse. La BCE sta chiedendo alle banche dell'UE di comunicare la loro esposizione nei confronti dell'istituto elvetico. Da anni il Credit Suisse è al centro di scandali di riciclaggio di soldi sporchi. Ucraina, la vicenda del drone precipitato nelle acque del Mar Nero dimostra che esiste un serio rischio di escalation tra Stati Uniti e Russia. Nelle ultime ore Washington e Mosca hanno cercato di minimizzare l'incidente e abbassare i toni. L'ombra dei leader repubblicani sulla guerra. Dopo Donald Trump, anche il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha dichiarato che la difesa dell'Ucraina non è un interesse nazionale vitale americano. Progetti sostenibili, ripristinare le originali zone umide al posto delle saline e la strategia per l'adattamento climatico in corso per 6.500 ettari nel delta del fiume Rodano, in Camargue, nel sud della Francia. Romanzo a fumetti, Fukushima anno zero, il graphic novel di Susumu Katsumata. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Andiamo dalle notizie dalla Spagna. I principali sindacati hanno ufficializzato il loro sostegno a una proposta di riforma per rendere più equo e sostenibile il sistema pensionistico presentata dal governo e poi discussa con le parti sociali. Tra le prime novità è che l'età per andare in pensione non cambia, rimane fissata a 65 anni per uomini e donne, che diventeranno 66 a partire dal 2027. La riforma introduce un nuovo meccanismo nel conteggio degli anni di contributi per venire in aiuto a chi ha avuto lavori precari. Infine, tra gli obiettivi della riforma c'è quello di aumentare le pensioni minime da 700 a 900 nel 2027. Francia, ottava giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni, che è stata segnata da scioperi e manifestazioni, 200 cortei in tutto il paese. Proprio oggi la commissione mista paritaria ha votato con una maggioranza di 10 su 14 componenti l'articolo 7, che aumenta da 62 a 64 l'età minima per lasciare il lavoro. Questo organismo, composto da 7 deputati e 7 senatori, è stato convocato per trovare un compromesso sul testo definitivo da sottoporre ai due rami delle Camere da domani. Anche il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha elogiato l'annuncio formulato da Joe Biden riguardante un decreto per un maggiore controllo nelle vendite di armi negli Stati Uniti. Nel corso della sua quotidiana conferenza stampa, Obrador ha definito il decreto un bene, questo perché ha ancora detto: da dove vengono le armi usate dai narcotrafficanti in Messico? Beh, dagli Stati Uniti. Le comprano là senza alcun controllo.
Quasi 8.500 morti d'arma da fuoco dopo, Joe Biden ha firmato la prima stretta alla vendita e al possesso di armi nel paese del 2023. Ieri il presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine esecutivo per migliorare l'applicazione delle poche leggi federali esistenti e perfezionare i controlli preventivi. Controllare se qualcuno abbia commesso reati gravi o violenze prima dell'acquisto dell'arma è semplice buonsenso, ha detto Biden dalla Casa Bianca dopo un breve viaggio a Monterey Park in California, una delle ultime sparatorie di massa che tolse la vita a 11 persone a gennaio durante le celebrazioni del Capodanno cinese. Non fu l'unica. Solo quest'anno 3 studenti sono stati uccisi da un uomo nel campus dell'Università del Michigan a Lansing. A gennaio 8 persone, di cui 5 minori, sono stati uccisi a casa in un episodio di omicidio-suicidio in Utah. 80 le sparatorie di massa, quelle con più di 4 vittime tra feriti e morti. Il Congresso lo scorso anno ha approvato in tempi quasi record una nuova legge che ha inasprito il background check, il controllo dei precedenti, dopo la tragedia della scuola elementare di Uvalde in Texas, ma è stato come apporre un cerotto a una ferita mortale. Negli Stati Uniti si continua a morire a ritmi scioccanti per colpi d'arma da fuoco e non è un ordine esecutivo a risolvere il tema. C'entra il secondo emendamento, che protegge nella Costituzione il diritto al possesso di armi. C'entra un Congresso incapace di trovare un accordo per un ban a 360 gradi sui fucili d'assalto, mentre gli americani continuano ad acquistare senza paura. Solo l'anno scorso sono state vendute 16 milioni di armi.
giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Era Davide Mamone da New York. La BCE sta chiedendo alle banche di tutta Europa di comunicare la loro esposizione nei confronti di Credit Suisse, che sta crollando in borsa dopo che il principale azionista, la Banca Nazionale Saudita, ha detto che non fornirà ulteriori liquidità, non potendo andare oltre la quota del 10%. La richiesta, secondo il Wall Street Journal, riguarda anche gli istituti italiani. Il crollo della banca svizzera ha contribuito a una forte flessione per gli indici europei. Milano ha chiuso a meno 4,61%. Oggi il titolo di Credit Suisse ha perso fino al 28% del suo valore rispetto alla chiusura di ieri, toccando il minimo storico di 1,60 franco. Stiamo parlando della borsa di Zurigo. La banca saudita, ricordiamo, è la prima azionista di Credit Suisse con, come dicevo, una quota di poco sotto il 10%. Il titolo era stato fortemente sotto pressione già nella seduta di ieri, dopo che la banca aveva ammesso di aver trovato concrete debolezze nelle relazioni finanziarie degli ultimi 2 anni a causa di controlli interni inefficaci. Ricordiamo che negli ultimi anni Credit Suisse è stato al centro di numerosi scandali. Il 27 giugno 2022 i giudici del Tribunale Penale Federale di Bellinzona avevano emesso una sentenza storica. La banca fu dichiarata colpevole di aver aiutato l'organizzazione criminale del narcotrafficante bulgaro Evelin Banev a ripulire soldi sporchi guadagnati con il contrabbando di cocaina. Tra il 2004 e il 2008 i mafiosi bulgari con a capo Banev avevano aperto decine di conti cifrati in Credit Suisse, simili a quelli di cui un'inchiesta giornalistica sulla scoperta di 18.000 conti correnti sempre in Credit Suisse di malavitosi, torturatori ricercati, oltre che evasori fiscali. L'inchiesta fu chiamata Swiss Secret, pubblicata il 20 febbraio 2022, ed era frutto della collaborazione di 47 testate internazionali. Per l'Italia c'era IRPI Media. Vi riproponiamo un brano dell'intervista andata in onda in esteri, Lorenzo Bagnoli di IRPI Media.
Questa inchiesta è nata da un leak che è stato ottenuto dal Süddeutsche Zeitung, che ha deciso poi di mettere i dati a disposizione di OCCRP, che ha poi creato un'infrastruttura tale da poter permettere a oltre 160 giornalisti di lavorarci sopra. E come in tutti i leak, tema fondamentale è riuscire a verificare le informazioni che un segnalatore anonimo ha consegnato ai giornalisti, e per questo appunto c'è stato un lavoro di diversi mesi che ha coinvolto una squadra così grande.
Ci sono state delle scoperte interessanti?
Rispetto ad altri leak precedenti c'è un numero molto alto di politici, fra cui Boutros Abdallah di Giordania, ci sono ex ministri del Venezuela, ma poi ci sono anche ex appartenenti all'intelligence di diversi paesi. Ci sono uomini d'affari che sono stati per anni sotto indagine, come la famiglia Guta, che è una famiglia di imprenditori in Ucraina, che era a capo della principale azienda produttrice di grano nel paese e che poi è andata in bancarotta, ed è andata in bancarotta dopo aver spostato centinaia di milioni di dollari in società offshore. Ci sono dei trafficanti, tra cui uno dei più importanti è Radulovic, detto Misha Banana, che era legato al cartello di trafficanti di droga di Darko Šarić, trafficante serbo montenegrino che in particolare fra il 2009 e il 2010 è stato molto attivo anche in Italia. Un altro elemento importante rispetto ad altri leak è che copre un periodo della storia della banca particolarmente rilevante, perché si parte con gli anni 40 e si finisce in un periodo molto recente, insomma, nella seconda metà degli anni 10 del 2000.
La cifra è importante, stiamo parlando di 100 miliardi di franchi svizzeri.
Sì, esatto, e siamo comunque su stime prudenziali e si tratta di soldi che erano detenuti in questi conti correnti e che appunto appartenevano a questo genere di clienti che avrebbero dovuto far scattare dei meccanismi di allarme e di controllo all'interno della banca, meccanismi che invece evidentemente non sono scattati. Alle nostre domande la banca ha risposto che si tratta sia di informazioni vecchie, sia che invece la banca è compliant con tutte quelle che sono le regole internazionali del sistema bancario. La nostra risposta in realtà è che ci sono casi anche molto più recenti di quello che dice la banca, e anche tutte le volte che la banca ha promesso di adeguarsi a quelli che erano gli standard internazionali ci ha sempre impiegato un certo tempo, ed è tempo che ha risparmiato, che ha salvato per i suoi clienti.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Ucraina, la vicenda del drone precipitato nelle acque del Mar Nero dimostra che esiste un serio rischio di escalation tra Stati Uniti e Russia. Sentiamo Emanuele Valenti.
Dall'inizio della guerra, il 24 febbraio dello scorso anno, russi e occidentali hanno cercato, anche se non proprio di comune accordo, di fare una cosa: evitare che il conflitto uscisse dai confini ucraini e diventasse internazionale. Finora, nonostante mille problemi, ci sono riusciti. I rapporti tra le due parti sono però ai minimi storici. Le comunicazioni che vengono mantenute sono sempre di più su questioni tecniche, la fiducia e il confronto politico praticamente scomparsi. E a questo va aggiunto che europei e americani stanno mandando in Ucraina armi per miliardi di dollari e che il paese confina con alcuni membri della NATO. La regione quindi è molto delicata e in gioco c'è anche la sicurezza dell'Alleanza Atlantica. In questo quadro, evitare uno scontro diretto diventa ancora più complicato. Finora, come dicevamo, però, le due parti, soprattutto russi e americani, ci sono riusciti. Ma i rischi di un'escalation ci sono. Lo dimostra molto bene quanto successo ieri con il drone americano precipitato nelle acque del Mar Nero. Il primo caso di contatto diretto o quasi diretto tra le due parti. Le versioni di Washington e Mosca, infatti, sono opposte. Gli americani sostengono che due caccia russi abbiano colpito, urtato il drone e che a quel punto loro siano stati costretti a farlo cadere in mare. I russi, invece, negano ci sia stato alcun contatto. Il mezzo costa più di 30 milioni di dollari. Il Pentagono ha anticipato che pubblicherà un video. La Casa Bianca ha fatto capire che sarà molto difficile recuperare il velivolo, mentre i russi hanno detto che ci proveranno. Il drone, partito dalla Romania, uno dei paesi NATO che si affacciano sul Mar Nero, doveva fare un volo di ricognizione e raccogliere informazioni, un'attività abituale per i mezzi della NATO. In questo caso specifico stava probabilmente raccogliendo informazioni e immagini dalla Crimea. Gli americani lo fanno anche in altre regioni del mondo e lo fanno anche altri paesi. Spesso i droni, non è questo il caso, sono anche armati e vengono usati per colpire il nemico. Succede anche in Ucraina. L'esercito americano ha perso diversi droni negli anni scorsi, dalla Siria all'Afghanistan. Il capo del Pentagono, Austin, ha voluto precisare che gli Stati Uniti continueranno a volare nello spazio internazionale sopra il Mar Nero. Mosca aveva ricordato come gli aerei americani così vicini ai loro confini siano invece una vera e propria provocazione. Ma nonostante questo, le due parti sembrano avere ancora ben chiaro in mente il loro obiettivo, evitare appunto che il conflitto esca dai confini ucraini. Nel tardo pomeriggio il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price, ha ribadito la versione del contatto tra il mezzo americano e quelli russi, ma poi ha precisato che probabilmente si è trattato di un atto non intenzionale, tradotto di un incidente. Anche dalle dichiarazioni russe si percepisce, nonostante la retorica, l'intenzione di evitare un'escalation, anche verbale. I rischi rimangono. Come sappiamo, nessuno vuol fare un passo indietro, ma sulle possibili, eventuali, gravi conseguenze di uno scontro diretto sembrano avere ancora tutti le idee chiare.
Adesso Roberto Festa ci racconta l'ombra dei leader repubblicani sulla guerra in Ucraina.
Le dichiarazioni di Ron DeSantis sul conflitto ucraino segnano un nuovo episodio della presa di distanza dei repubblicani statunitensi dalla guerra. A Tucker Carlson, che conduce una tra le trasmissioni più seguite di Fox News, DeSantis ha detto che il conflitto in Ucraina è una disputa territoriale che non rientra negli interessi strategici americani. La dichiarazione ha fatto subito molto rumore, soprattutto tra i repubblicani. DeSantis non è infatti un repubblicano come gli altri. È uno tra i più probabili candidati alla nomination per le presidenziali 2024. Quello che dice è quindi importante per capire come evolverà il sostegno americano all'Ucraina. A DeSantis hanno subito risposto alcuni repubblicani del Senato. Il Senato del resto è il luogo dove il sostegno a Kiev non viene messo, almeno per ora, in discussione. Marco Rubio, che tra l'altro è senatore della Florida, lo stato di cui DeSantis è governatore, Marco Rubio ha detto che non si capisce dove DeSantis voglia andare a parare. E comunque DeSantis, secondo Rubio, non ha grande esperienza sui temi di politica estera. Un altro senatore repubblicano, John Cornyn del Texas, si è detto disturbato dalle affermazioni di DeSantis. E per Tom Tillis, senatore repubblicano del North Carolina, DeSantis sbaglia. La guerra è qualcosa di più di una semplice disputa territoriale. È in corso in Ucraina una crisi umanitaria, sono stati commessi crimini di guerra da parte dei russi. L'establishment repubblicano reagisce quindi con durezza alle dichiarazioni di DeSantis, che peraltro sono probabilmente l'effetto, il portato della campagna elettorale, cioè DeSantis sa molto bene che una parte consistente del suo elettorato non vuole inviare altri massicci finanziamenti, altre armi all'Ucraina, e quindi DeSantis dice quello che il suo elettorato vuole sentire, come peraltro fa anche Donald Trump. Dalla Casa Bianca, con ogni probabilità, se dovesse diventare presidente, l'atteggiamento di DeSantis sarebbe molto diverso. Detto questo, le parole del governatore della Florida sono il segno ulteriore del disagio, in alcuni casi dell'aperta insofferenza, che una parte ormai importante del mondo politico americano prova nei confronti della guerra. La cosa riguarda anzitutto proprio i repubblicani, che nelle ultime settimane hanno chiesto maggiori controlli, maggiore trasparenza. Dove vanno a finire le armi che gli americani mandano, si sono chiesti i repubblicani? Come vengono spesi i soldi dei contribuenti che da Washington prendono la strada di Kiev? E qual è la strategia dell'amministrazione Biden? Far vincere la guerra agli ucraini o limitare le loro perdite territoriali? Le prime incrinature si segnalano anche tra i democratici. Quale pensate sia alla fine la fine di questa partita? Ha chiesto alcuni giorni fa Ro Khanna, che è un deputato democratico della California, a un rappresentante dell'amministrazione. In altre parole, vedete una fine a questa guerra? Non siamo ancora, va detto, ad un'aperta presa di distanza della maggioranza della politica americana nei confronti della guerra, tanto che proprio al Senato un gruppo bipartisan, 4 senatori democratici e 4 senatori repubblicani, ha chiesto a Joe Biden di inviare in Ucraina i jet F-16, cosa che Biden non ha mai voluto fare temendo un'escalation del conflitto. Non siamo quindi ancora ad una presa di distanza netta della politica americana, ma i dubbi, i distinguo, le domande sulla strategia futura cominciano a farsi sentire in modo sempre più forte. Sono piccole crepe nel muro del sostegno americano all'Ucraina che potrebbero però presto allargarsi.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso la nuova puntata di Omissis, il podcast di Recommon, che è da ieri sui canali web di Radio Popolare. Questa puntata riguarda la Tunisia. Sentiamo Alessandro Runci di Recommon.
Quello che noi abbiamo provato a raccontare è proprio una ricostruzione della storia più recente di Eni in Tunisia. La Tunisia è uno dei paesi dove Eni opera da più tempo, sin dagli anni 60, e per cui abbiamo attraversato, diciamo, il paese per cercare di comprendere quale sia la legacy, l'eredità che lascia la multinazionale italiana nel paese e che cosa si celi dietro le voci di addio che più volte sono emerse, e soprattutto ci siamo chiesti se quella di Eni possa davvero considerarsi una transizione e a quale logica rispondano gli investimenti della società nel paese. E questo oggi è ancora più importante dato che il nuovo governo di destra che si è insediato in Italia sin da subito ha fatto riferimento al cosiddetto Piano Mattei, dal nome del fondatore di Eni, intorno al quale questo governo dice di voler plasmare la politica estera italiana. La Tunisia, diciamo che è un caso abbastanza emblematico di questo, perché, come dicevo, è un paese dove Eni opera da oltre 60 anni, e quello che abbiamo trovato, quello che abbiamo osservato, quello che ci hanno raccontato gli attivisti, le attiviste, i giornalisti con cui abbiamo parlato, è una storia fatta di proteste, di rivolte, di agitazioni sindacali, di controversie parlamentari. E soprattutto è abbastanza evidente come ci sia stata una svolta, diciamo, nella storia di Eni in Tunisia con la rivoluzione del 2010-2011. Prima della rivoluzione, quando la Tunisia era nelle mani di un dittatore come Ben Ali, Eni sembra non aver mai avuto alcun problema. Da quel momento in poi, invece, i problemi cominciano a essere ricorrenti. La domanda che ci facciamo è: ma non è che la democrazia a volte sia un po' scomoda per società come queste? E la risposta che ci siamo dati è assolutamente sì, perché fino a quel momento c'era una totale opacità e accentramento dei poteri che permettevano ad Eni e alle altre multinazionali petrolifere di agire indisturbate. Nel momento in cui questa opacità è crollata, a quel punto le persone, le comunità sono cominciate a fare delle domande, a porre delle questioni e anche a ribellarsi. E da lì in poi Eni ha più volte minacciato di abbandonare il paese.
Graphic novel di oggi si chiama Fukushima anno zero. Sentiamo Luisa Nanipieri.
L'11 marzo 2011, alle 14.46 ora locale, una scossa di terremoto di magnitudo 9 colpisce il Giappone. Lo tsunami che si è riversato sulla costa pacifica dell'isola principale dell'arcipelago meno di un'ora dopo è stato uno dei più mortiferi della storia del paese. Le onde alte 15 metri spazzano anche la centrale nucleare di Fukushima Daiichi, che nei giorni seguenti sarà il teatro di uno dei più importanti incidenti nucleari dopo quello di Chernobyl. Negli anni i tribunali hanno accertato le responsabilità nel disastro della società che gestiva la centrale nucleare, la TEPCO, e del governo giapponese. Secondo molti osservatori, quella di Fukushima era una tragedia annunciata. Se fosse stato ancora vivo, al coro delle critiche si sarebbe senza dubbio aggiunto anche il mangaka Susumu Katsumata. Nato nella prefettura di Miyagi, una delle più colpite dallo tsunami nel 1943 e morto nel 2007, Katsumata aveva studiato fisica nucleare e ha passato buona parte della sua vita a disegnare fumetti che denunciavano i rischi invisibili legati all'industria dell'energia nucleare. Ma fu soprattutto un grande osservatore e cronista delle difficili condizioni di vita degli operai delle centrali, oltre che di quelle delle popolazioni marginalizzate in un paese che correva all'impazzata verso il progresso e l'industrializzazione. Pacifista, fortemente critico verso l'americanizzazione del Giappone e antinuclearista convinto, Katsumata ebbe l'occasione di visitare nel 1984 le centrali Daiichi e Daini, cioè 1 e 2, di Fukushima. In occasione del 10° anniversario dallo tsunami, Rizzoli Lizard ha pubblicato una raccolta di suoi racconti che forse non si può definire un graphic novel in tutto e per tutto, ma che permette senz'altro di comprendere meglio l'origine di quel disastro annunciato. I primi racconti di Fukushima anno zero, che essendo un manga si legge da destra a sinistra, ci portano proprio lì, nel cuore della centrale, e mostrano la vita quotidiana ed estenuante degli addetti alla manutenzione dei reattori, che convivono rassegnati con le radiazioni. delle scene che fanno venire i brividi se si pensa che i gestori delle centrali non hanno mai smesso di fare ricorso ai cosiddetti zingari nucleari, cioè la manovalanza a cui vengono affidati i lavori più pericolosi. L'impianto di Fukushima, al momento del terremoto, ne impiegava 650. Dopo averci trasportato tra tute, tubature radioattive e dosimetri impazziti, ma anche dopo averci mostrato delle scene intime di chi quella realtà la condivide, lo scenario delle storie di Katsumata cambia. Gli altri racconti ci mostrano un mondo rurale abitato da kappa e tanuki, che non sono altro che i poveracci e i disperati di quel Giappone rimasto ai margini della corsa al progresso. Un Giappone che Katsumata conosceva bene, perché ci era vissuto e lo aveva osservato da vicino. Un Giappone che ancora oggi, anche se c'è chi preferisce voltarsi dall'altra parte, fornisce mano d'opera pronta a tutto a chi, per guadagnare un po' di più, non si preoccupa nemmeno della loro sicurezza. Con le conseguenze che l'11 marzo del 2011 abbiamo visto tutti. Fukushima anno zero di Susumu Katsumata, traduzione di Vincenzo Filosa. 240 pagine in bianco e nero, Rizzoli Lizard, 17 euro.
Infine progetti sostenibili, prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Ripristinare le originali zone umide al posto delle saline è la strategia per l'adattamento climatico in corso per 6.500 ettari nel delta del fiume Rodano in Camargue, nel sud della Francia, riserva dell'uomo e della biosfera dell'UNESCO. Dopo poco meno di un secolo e mezzo di industria del sale, l'incremento delle temperature, del livello del mare e degli eventi meteo estremi ha indotto le istituzioni transalpine a cambiare la destinazione di questa zona. Nel 2008 le saline inaugurate nel 1860 sono state chiuse e dal 2011 è iniziato il grande progetto di restauro ambientale, dopo l'acquisizione delle aree da parte dell'autorità costiera francese. L'obiettivo di rinaturalizzare i luoghi ed incrementare il turismo è avvenuto con un processo partecipato con gli abitanti e gli operatori economici. Le discussioni sulla necessità della fine della storica industria non sono mancate, compreso l'abbandono della diga più esterna, che subisce le mareggiate diventate più intense. La sostenibilità della nuova destinazione ha prevalso a iniziare dalla differenza degli investimenti. Il mantenimento delle saline sul delta del Rodano sarebbe costato tra i 7 e i 13 milioni di euro, più il costo annuale del sistema dei canali, rispetto al 1,5 milioni per il ripristino delle zone umide. A coordinare la rigenerazione ambientale è stato il Parco Nazionale della Camargue, in collaborazione con l'Istituto di Ricerca Arthur Duvalat e ovviamente l'autorità costiera francese. Il ripristino delle connessioni idriche tra i vari bacini della laguna con il fiume e il mare, quindi tra acqua salata, salmastra e dolce, sta consentendo di aumentare l'apporto di sedime sulla fascia costiera proteggendola. La riduzione del litorale sabbioso e delle sue dune è infatti maggiore anche per l'effetto serra. Grazie al nuovo assetto del territorio sono stati anche realizzati nuovi percorsi naturalistici per bici che stanno incrementando il turismo.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.